Ieri sera abbiamo lasciato Pietro con le sue parole con cui ha rinnegato Gesù. E poi abbiamo terminato la nostra meditazione, il nostro incontro nel silenzio di Gesù, il silenzio che vive anche lui oggi nell'Eucaristia. Oggi finiamo la nostra meditazione sulle ultime due versi. Proprio in un istante succedono tre cose in questo momento. A quell'istante, dice il Vangelo, a quell'istante, in un momento, tre cose accadono allo stesso momento. Pietro parla, il canto galla e Gesù voltasi a Pietro. In un momento, questo momento è molto intenso, quasi non c'è neanche il tempo per pensare, per assimilare quello che sta succedendo. Quell'istante, mentre Pietro parlava ancora, un gallo cantò, allora il Signore voltatosi guardò a Pietro. Cerchiamo di entrare poco a poco in questo momento così intenso nella vita di Pietro. Il canto del gallo è considerato come il segno che la notte sta per finire. E infatti questo gallo è anche un segno per Pietro, prima che un segno del suo rinnegamento, è un segno che la sua notte sta per finire anche. Un nuovo giorno sta per venire anche per Pietro, fratelli e sorelle. Sapete, noi abbiamo un gallo interiore nella nostra vita che ci annuncia che ci sarà un nuovo periodo. Non parlo della coscienza, non parlo dei sensi di colpa, non sono il gallo interiore. Il gallo interiore è il vuoto che noi sperimentiamo dopo il peccato. Sapete, il peccato è una grande illusione. Chi pecca, ognuno di noi, qualsiasi peccato, pensiamo che dopo il peccato noi saremo felici. Io dico sempre, chi è il peccatore? Il peccatore è colui che cerca la gioia in un luogo sbagliato. Chi pecca sta cercando la gioia della vita. Se tu tradisci il tuo marito, la tua moglie, stai cercando la tua gioia in un luogo sbagliato. Se tu sei corrotto, se tu rubi i soldi, se sei mafioso, stai cercando la tua gioia in un modo sbagliato. Ma a fin dei conti, anche quando facciamo il male, noi vogliamo essere felici. È per questo che alcuni fanno il male. Il peccatore è colui che cerca la sua gioia, ma in un modo sbagliato. Invece, quando facciamo il peccato, che cosa troviamo? Una grande illusione, il vuoto nel nostro cuore. Ci ritroviamo da soli, vuoti con noi stessi. E quel vuoto può essere una buona novella, l'annuncio che sì, da lì, dal tuo vuoto, come la tomba era vuota, può uscire una nuova vita. Da quel vuoto, quella tomba vuota, Cristo può passare o uscire e ti dà una nuova vita. Questo è il vuoto interiore, il gallo interiore che noi abbiamo, tutti noi. Che cosa succede in quel momento? Luca ci dice, e sottolineo che questi sono dettagli che ci dice Luca soltanto nel Vangelo. Il Signore, voltandosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola del Signore. Notate bene che per due volte Luca non parla di Gesù, ma parla del Signore. Come ieri abbiamo detto che parla, usa il verbo aculeteo, c'è il verbo del discepolato per fare una contrapposizione dal vero discepolato al come lo vive Gesù. Nello stesso modo, adesso usa Signore, Kyrios, una terminologia molto importante per Cristo, uno dei titoli più importanti che abbiamo per Gesù, ma per fare una contrapposizione. Chi è il vero Kyrios? Ma Gesù non è ancora il Signore per Pietro. Interessante che noi troviamo questa parola Signore sulla bocca di Pietro in due momenti particolari, ci sono più, ma due particolari in Luca. La prima volta quando Pietro e Gesù si incontrano per la prima volta e lui si sente un peccatore. Luca 5:8. Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Poi anche quando Gesù gli fa la profezia che l'avrebbe rinnegato, come Pietro risponde Gesù? Luca 22:33. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione anche la morte. Lo indirizza come Signore. Signore significa la supremazia di Cristo, che lui è Dio totale per noi. Ma in verità non è il Signore della sua vita in quel momento. Lui è il vero Signore. Lui, Pietro, è il Signore della sua vita. Ma oggettivamente Gesù rimane il Signore. È per questo che Luca parla di Gesù come il Signore. Io, se avrei l'opportunità di dare un titolo a questa storia di Pietro, non userò il titolo come la rinnegazione di Pietro, ma la signoria di Gesù nel rinnegamento di Pietro. Perché al centro non è Pietro e neanche il suo rinnegamento. Al centro c'è Gesù come il Signore anche in questo momento, e Gesù restaura Pietro non soltanto come Gesù, ma come Gesù che è il Signore. Questa era la prima confessione che i cristiani hanno fatto su Gesù Cristo. Infatti nel cantico cristologico dei Filippesi, che sicuramente lo conoscete, conclude dicendo: ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore. Sapete che questa espressione anche è il culmine della prima predica che Pietro ha fatto nella Pentecoste, Atti 2:36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. E tutti potevano dire: e che tu hai rinnegato in quel momento. Ma dopo la Pentecoste Pietro è libero. Sapete, dopo la Pentecoste Pietro non parla mai del suo passato, non parla mai del suo peccato, non parla mai del suo rinnegamento. Con la Pentecoste una persona nuova addirittura può usare questa terminologia: Gesù è il Signore. Prima lui la usava in un modo che non veramente era il suo Signore, ma adesso è libero. La stessa parola Signore non li fa sentire in colpa, lo Spirito lo libera, fratelli e sorelle. Gesù allora restaura Pietro lentamente in questo processo come il Signore. E dov'è Gesù? Dove sta in questo momento? Il Vangelo non ci dice, il Vangelo di Luca, Gesù dove sta, ma sicuramente Gesù sta nella questa casa dove Pietro l'ha rinnegato, perché Gesù poi, quando si voltò verso Pietro, lo può vedere. Questo è molto bello. Pietro viene restaurato nel luogo dove rinnega Gesù, non in un altro luogo. Se volete un po' questa immagine che vi aiuta nella vita, che vi dà tanta speranza per voi personalmente e per tutti. Se peccare, possiamo usare questa immagine, se cadi in un pozzo. Questo è il peccato, cadi in un pozzo. Che cosa significa la salvezza che Cristo ci dà? Possiamo usare due immagini. O Gesù scende nel pozzo, così ti tira fuori, ma c'è un'immagine più bella. Se Gesù sa che tu cadrai in quel pozzo, lui va lì prima, così quando cadi lo troverai lì. Gesù, come il Signore, ci precede non soltanto nella grazia, ma anche nel luogo del peccato. Una volta ho incontrato un giovane satanista. E sapete dove si è convertito questo giovane satanista? Durante la messa nera. Quando calpestava Gesù nell'Eucaristia, il vero corpo di Cristo, ad un tratto, è come un wave, mi ha detto lui, è entrato nel suo mente questo pensiero: io sto facendo questo a lui e lui non mi fa niente. Quel pensiero l'ha convertito durante la messa nera. Ma chi può pensare? Anche lì Gesù è il Signore. Non c'è un luogo in questo mondo, Non c'è un angolo della nostra vita, anche se noi rinneghiamo Gesù, Gesù rimane oggettivamente il Signore della nostra vita. E questa è la nostra speranza, fratelli e sorelle. Anche nella vostra famiglia, nel vostro patrimonio, per i vostri figli, i vostri nipoti. Anche se non vengono in chiesa, non frequentano i sacramenti, non sono lontani da Dio, perché Dio non è lontano da loro. Lui è presente ovunque. Noi dobbiamo avere questa certezza, questa convinzione. Non dobbiamo reagire, pensare come il mondo pensa. Gesù o è il Signore o non è il Signore. Lui c'è, c'è. È vero, fratelli e sorelle. E dovunque, sta nella discoteca, e con le prostitute, e con i mafiosi, dappertutto. Noi dobbiamo avere questa fede. E con la nostra preghiera il Signore può rispondere come Lui ha pregato per Pietro. Quello era il primo passo del restauro di Pietro. Il secondo è adesso. Anche la nostra preghiera può avere questa potenza, che ogni persona, dovunque sia, il Signore la può toccare. Per Dio non esiste il sacro e il profano. Sulla croce di Cristo questo è stato completamente sciolto, questa distinzione. Dio con la sua incarnazione del Verbo e con la sua passione è entrato pienamente nell'umanità e non ha mai lasciato l'umanità. E ogni aspetto della realtà umana il Signore è presente. Io vi invito di avere questa fede nel nostro Dio, nel nostro Gesù. In quel luogo Gesù trova Pietro, Pietro trova Gesù. In verità Gesù è andato prima, Pietro è stato lui a seguirlo in luogo dove Pietro l'ha rinnegato. Gesù sta sempre lui al centro, anche nel peccato nostro. Non mettiamo noi al centro, neanche il peccato. È Gesù che sta al centro, come nel sacramento della riconciliazione. Non è un incontro con il nostro peccato, è un incontro con Lui. Gesù è al centro di tutto, fratelli e sorelle, quando abbiamo bisogno di essere convinti, perché tante volte vedo che questa convinzione ci manca. Se abbiamo questa convinzione possiamo avere tanta speranza. Il modo in cui preghiamo, tutte le nostre ansie per la nostra famiglia, per quelli che si sono allontanati. Con i discepoli di Emmaus, Gesù che cosa ha fatto? Ha rimasto a Gerusalemme e gli ha detto: ah, ritornate! No, si è allontanato anche lui! Lui si è allontanato anche lui da Gerusalemme, ha lasciato la comunità, è andato anche lui con loro. Si cammina nelle nostre strade, dovunque l'uomo è, Gesù è. Dovunque l'uomo sta, Gesù sta, ovunque. E spero che lasciate questo corso di esercizi con questa convinzione. Poi Gesù, in questo contesto che lui sta attraversando questa sofferenza interiore, Gesù sotto arresto, sta per essere interrogato e abbandonato, sta solo, l'unico che è rimasto un po' da distante, Pietro, lo rinnega. Questa è la piena solitudine. Sapete, la più grande sofferenza che Gesù ha sofferto non è quella che contempliamo nella Via Crucis, che è tutta la sofferenza corporea, fisica, ma la sofferenza anteriore, la sofferenza della sua anima, che è l'anima della sua sofferenza, la passione dell'anima che diventa l'anima, il cuore vero della passione di Cristo. È una sofferenza che Gesù ha tanto sofferto, l'isolamento, una sofferenza terribilmente umana. Per esempio, questa sofferenza che possiamo sperimentare nel matrimonio: nessuno si sposa per sentirsi solo. Se sei sposato ti senti solo, e se come sei nell'inferno, perché tu ti sposi per non sentirti solo, sola. Io quando incontro alcuni casi di adulterio dico sempre: sì, l'adulterio non è bene, ma colui che mette l'altro o l'altra in una circostanza di un adulterio, devi vedere anche tu, perché noi possiamo lasciare l'altro o l'altra che entra in quella solitudine e qualcun altro la riempia. Ma Gesù, la sua solitudine esistenziale in questo momento, da uomo, che cosa fa? È molto interessante che Gesù, nel Vangelo di Luca, durante la passione, anche se lui soffre, trova sempre il momento che lui non si racchiude in se stesso, ma raggiunge gli altri. Per esempio, nei Getsemani, Gesù suda sangue, soltanto nel Vangelo di Luca. Che cosa fa? Va a Pietro, Giovanni, Giacomo, gli apostoli, alzatevi, pregate che non entrate nella peirasmos, nella prova, non è tentazione, è a prova nel greco. Per esempio, quando lo hanno arrestato, stanno per arrestarlo, e Gesù trova il momento di guarire il servo del sommo sacerdote, l'abbiamo detto ieri, quello che l'hanno tagliato l'occhio. Gesù porta la croce, va alla crocifissione e trova il tempo di fermarsi davanti alle donne che stanno piangendo. Luca 23, 28, Gesù, rivolgendosi a loro, disse: figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Pensava agli altri nella sua sofferenza. Fino alla fine, sulla croce, Gesù indirizza al buon ladrone, che ha trovato la forza anche di ascoltare quel dialogo, di parlare con lui: in verità vi dico, oggi con me sarai nel paradiso. Poi nel Vangelo di Giovanni vediamo che Gesù parla con il discepolo amato e con Maria. Vedete, Gesù nella sua sofferenza, la sofferenza o ti chiude o ti apre, non c'è una via di mezzo. La sofferenza che è guarita, perché noi non siamo sempre guarite dalla sofferenza, ma siamo guariti nella sofferenza tante volte. La sofferenza che è guarita, che è sanata, è quella che ti apre agli altri e non ti chiude. E questa è la bellezza di Gesù, che nella sua sofferenza si apre a Pietro. Non è assorbito con il suo processo, ma trova il tempo anche di guardare a Pietro. Io ho fatto un'esperienza molto profonda, come Gesù nei momenti difficili può dedicarsi solamente, pienamente, ad una sola persona. Notate che tranne gli apostoli e le donne di Gerusalemme, Gesù si ferma nella sofferenza a parlare con una persona singola: Maria, discepolo amato, Pietro, il buon ladrone, il servo del sommo sacerdote, una per una. Vi ho detto che durante il Covid io ho vissuto l'intero lockdown che c'era quasi in tutto il mondo, ai carceri di Malta, 2 mesi interi lì. E lì il Signore mi ha dato la grazia di celebrare la messa 3 volte al giorno, invece non era possibile celebrare la messa con il popolo. E ho celebrato 3 volte al giorno perché i carcerati non potevano venire tutti in cappella, allora io andavo ogni reparto 3 volte al giorno, così in una settimana potevo visitare tutti i carcerati almeno una volta alla settimana avevano la messa di domenica. Una volta mi trovavo in una divisione molto particolare, tutti hanno commesso un omicidio. E la prima volta che sono andato lì nessuno voleva venire a messa, tranne uno. E non dimenticherò mai quella messa. L'ho celebrata neanche nella divisione, ma nella sua propria cella. Io e lui da soli. Una messa per una persona sola. E nel momento in cui dicevo le parole della consacrazione, in modo particolare la consacrazione del vino, del sangue: questo è il mio sangue versato per voi, quella persona aveva versato il sangue di un altro, e Gesù in quel momento, soltanto per lui, versa il suo sangue per lui. Ho pianto in quell'Eucaristia. La presenza di Gesù in quella cella, in quel carcere, se come il mondo si è fermato soltanto per questo. Questa è l'esperienza che ha vissuto Pietro. Quando Gesù si gira e guarda, se come il mondo ferma sia per Gesù sia per Pietro. Questo è il modo con cui, fratelli e sorelle, il Signore ci guarda nella sua sofferenza. Se come soltanto tu esisti, nessun altro. Siamo così importanti noi, eh? Questo è vero. Tutti noi vogliamo essere importanti almeno per qualcuno nella vita. Per Dio sei così importante, fratello e sorella. Tutto il mondo ferma davanti a Dio, soltanto per te. E questo lo devi credere. E lo devi credere quando sei nel peggio, nei peccati più brutti della tua vita. Puoi aver commesso un aborto, puoi aver commesso un adulterio, puoi aver rubato. Il Signore si ferma davanti a te. Tutto si ferma perché tu sei così importante. Gesù non dice, ma Pietro è uno dei dodici. No, Pietro, si ferma davanti a lui. È Gesù che prende l'iniziativa. E sapete che Gesù in questo momento, quando prende l'iniziativa, lui supera le sue stesse parole. Sapete perché? Ascoltate quello che Gesù dice nel Vangelo di Luca 17:4. E se, parla del fratello, commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu li perdonerai. Ma qui Gesù dice se il fratello torna a te. Ma Pietro non si è rivolto a Gesù. Gesù supera le sue stesse parole. Gli offro il perdono anche se Pietro non lo chiede. Questa è la bellezza di questo momento, che Pietro non chiede mai da Gesù il perdono. Gesù lo offre gratuitamente. Io immagino che quando Gesù si era voltato verso Pietro, Pietro forse si è ricordato quando un'altra volta Gesù si era voltato verso Pietro nel Vangelo di Matteo 16:23. Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse, vai da me Satana. Questa volta non dice così. Chissà, forse quando ho visto Gesù girarsi, ha ricordato questa parola. L'ultima volta che ho visto Gesù mi ha detto, vai Satana. Adesso Gesù non fa niente di questo, lo guarda, non dice neanche niente, sta in silenzio pieno. Gesù lo guarda soltanto. Contempliamo un po' adesso questo guardo. È molto interessante che Luca dice che Gesù, quando ha guardato, fissò lo guardo su Pietro, il verbo usato è emblepo, perché in questo contesto ci sono 3 verbi che sono usati. Emblepo significa guardare qualcuno diritto in faccia, significa guardare attentamente, significa guardare seriamente, uno sguardo intento, uno sguardo significativo, uno sguardo che penetra l'altro. In quel momento, se ricordate bene, c'erano altre 2 persone che hanno guardato a Pietro, la serva e l'uomo. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco, guardandolo attentamente. I verbi non sono eblepo e eidon, atenizzo. Poi viene questo altro uomo, un altro lo vide, Edon. Perché sto sottolineando il verbo usato emblepo? Sapete perché? Perché la prima volta, secondo il Vangelo di Giovanni, che Gesù incontra Pietro, che cosa fa? Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio Giovanni, sarai chiamato Chefa. E il verbo usato lì è emblepo. Il modo in cui Gesù ha guardato Pietro nella sua chiamata, la prima volta, love at first sight, si dice in inglese, come si dice in italiano? Amore a prima vista. Ho imparato qualcos'altro oggi. Lo stesso sguardo che Gesù aveva su Pietro nel momento della sua vocazione è lo stesso sguardo che Gesù ha su Pietro nel momento del suo rinnegamento. È diverso dallo sguardo della ragazza e dell'uomo. È diverso. Pietro si sente qualcuno che è sempre guardato, chi mi guarda, chi cattura di più la mia attenzione. E questo è un bel momento, sapete, che Gesù può anche in questo momento, non cambia niente, non è usato un altro verbo per lo sguardo di Gesù, è lo stesso, non ha cambiato niente, il rinnegamento di Pietro non ha cambiato assolutamente niente nel cuore di Cristo per Pietro. Lo guarda con lo stesso modo. Tante volte noi, dopo che abbiamo peccato, chissà come pensiamo che il Signore ci guarda. Sapete che Gesù non ci ama di più dopo la confessione. Non ci ama di più se non pecchiamo. Perché Lui è amore. Non cambia niente da parte sua. E abbiamo bisogno di questa convinzione che ci rende tanto, tanto, tanto liberi nella nostra vita. Questo sguardo di Gesù su Pietro non è neanche una videocamera, un smartphone, un tablet che sta mandando un messaggio a Pietro: ah, Pietro, vedi che è successo? Avevo ragione io, ti ho catturato immediatamente nel momento del peccato. Dico questo perché Pietro ha avuto già questa esperienza con una donna, non su di lui, i farisei. Ricordate l'adultera? Giovanni 8,4. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. È stata sorpresa in atto. Ma anche Pietro è nella stessa circostanza. Gesù lo vide in atto rinnegarlo. Ma Gesù non è come i farisei. Non registra questo nella sua memoria per attaccare Pietro, no. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo che salva Pietro. Interessante, Sant'Agostino dice che quando Gesù incontra l'adultera, e questo recita bene Papa Francesco, dice che la misericordia, Gesù incontra la miseria, l'adultera. Sant'Agostino, commentando questo Vangelo di Pietro, dice che Gesù è il medico che incontra il malato. Questo sguardo, il sguardo di un medico che sta guarendo il malato Pietro, da che cosa? Dalla disperazione. Giuda si è allontanato, non ha visto questo volto di Gesù, è entrato nella disperazione per il suicidio. Questo sguardo di Gesù guarisce Pietro dal senso di colpa. Sapete, i sensi di colpa, Gesù non gioca con i nostri sensi di colpa. Gesù non ci fa sentire in colpa così noi ci convertiamo. Ci attira con il suo amore, non con i sensi di colpa, fratelli e sorelle. Lo sguardo di Gesù guarisce Pietro dalla vergogna personale e pubblica, perché Pietro ha rinnegato Gesù nel pubblico, tutti sapevano questo. Ma vedete la libertà che Pietro ha dopo, è liberato, è guarito da questo senso di colpa, dalla vergogna. Fratelli e sorelle, io vi chiedo, lasciate che il Signore anche vi guarisca se avete questa vergogna, se qualcuno della vostra famiglia ha fatto qualcosa. Io ho sperimentato tanto queste cose nei carceri, tanti genitori sono venuti a parlare, a piangere, che si sentono vergognosi, che ogni giorno vanno al carcere, fanno la fila, tutti sanno che tuo figlio, tuo marito, tua figlia, tua moglie sta lì. Una vergogna pubblica. Ci sono delle circostanze nella vita, sì, ma il Signore ci libera anche da questo, come ha liberato Pietro. Lo sguardo di Gesù su Pietro è una difesa contro Satana, perché come abbiamo detto nella prima meditazione, Satana è colui che ci accusa. E Pietro era sotto attacco. Gesù non lascia spazio a Satana neanche un istante. E per questo quando Pietro parla al canto galla, Gesù guarda, non dà spazio a Satana che può accusare Pietro davanti a Dio e nella sua coscienza, perché Gesù entra lui per primo. Se diamo questo spazio, il Signore è così misericordioso che ci libera anche da queste accuse, che tante volte non sono dal diavolo, sono anche dalla nostra mente, testa, ci continuiamo ad accusarci, tante volte anche dopo l'assoluzione sacramentale. Sapete, quando diventiamo anziani, ricordiamo di più il passato, E quando il passato viene, ricordi le cose che hai fatto. Se li hai confessati, li hai confessati. Se li hai dimenticati, fai una assoluzione generale con un confessore con una mano larga e non confessi niente di più. Sei libera, il Signore ti perdona veramente. Ma non ritorniamo al passato. Pietro è stato liberato completamente da questa accusa, da questa condanna, dal suo passato, con lo sguardo di Cristo. Sapete che anche lo sguardo di Gesù in questo momento supera un'altra volta le sue stesse parole. Sapete perché? Nel Vangelo di Luca 12:8-9 Gesù ha detto: io vi dico, questa è un'ammonizione, quando Gesù dice io vi dico da Dio dico questo: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Ma Gesù non fa così con Pietro. Non lo rinnega, lui supera le sue stesse parole. Questo è un bel esempio di quello che dice Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, riga 13, quando dice: la misericordia trionfa sul giudizio. Ricordate bene questa frase della scrittura: la misericordia trionfa sul giudizio. L'ultima parola è la misericordia di Dio nella nostra vita. L'ultima parola, il limite del male, ha detto Giovanni Paolo II prima di morire in una intervista: il limite del male è la misericordia di Dio. La misericordia trionfa sul giudizio. Un dottore della Chiesa, che sicuramente conoscete bene, Santa Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, nella sua autobiografia Storia di un'anima, lei scrive questo: a me egli ha donato la sua misericordia infinita, ed attraverso essa che contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Allora tutte mi appaiono raggianti d'amore, perfino la giustizia, e forse anche più di ogni altra, mi sembra rivestita d'amore. Che dolce gioia pensare che il buon Dio è giusto, cioè che tiene conto delle nostre debolezze, che conosce perfettamente la fragilità della nostra natura umana. Di cosa dunque dovrei avere paura? Teresa diceva: Dio, per essere giusto, deve essere giusto con la mia fragilità. Lui che mi conosce, conosce più la mia fragilità, che è la fonte del mio peccato, che il mio peccato. In questo momento Gesù conosce la fragilità di Pietro più che Pietro conosce la sua fragilità. Questa è la vera giustizia di Dio. La misericordia trionferà, fratelli e sorelle, sul giudizio. Gesù ha fatto con Pietro in questo momento un gesto simile che ha fatto quando Pietro era con Gesù, camminava sull'acqua e poi stava per affondere. C'è un piccolo dettaglio nel Vangelo di Matteo che mi interessa molto, mi tocca molto il cuore. Ascoltate, Matteo 14:31: e subito Gesù tese la mano, lo affermò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù ha rimproverato Pietro: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Soltanto dopo che l'ha affermato. Gesù prima ha dato la sicurezza a Pietro: tu mi appartieni. Ricordate la prima cosa che vi ho detto? Simone, Simone, quando Dio ci parla con il nome, tu mi appartieni. Prima l'ha affermato, poi l'ha sgridato. Io a Malta dicevo sempre ai genitori, molto particolari quelli giovani: quando i bambini fanno qualcosa che c'è bisogno di sgridare, sgridateli, ma sapete come? Abbracciateli. E quando li abbracciate, poi sgridateli. Sgridateli in un abbraccio. Hanno bisogno di sentire quell'amore. In quel contesto possono ascoltare di più. Ma prima devono essere certi che tu li ami. Sapete, noi possiamo correggere gli altri, anche noi come sacerdoti, senza nessun amore, senza nessuna relazione, senza dare quella mano che tu sei sicuro qui. Noi ti accettiamo, sei parte di noi. Poi posso aprirti gli occhi, poi posso sgridarti, poi posso dirti che sei un peccatore, un peccatrice dei tuoi peccati. Ma prima ti do questa certezza che tu sei nelle mie mani. È questo che faccio su questo momento, un'altra volta per Pietro. Chissà, forse Pietro è ricordato in questo momento che Gesù lo tiene sempre nel mano quando sta per affondere. Poi lo sgrida, anche se in questo momento Gesù non dice assolutamente niente. Sapete la buona notizia davanti al peccato? E ascoltate questa molto bene. Gesù ci perdona prima che facciamo il peccato, non dopo. Ci perdona prima e non dopo. Perché il perdono non è una reazione al nostro peccato. Il perdono è quello che Lui è. Per noi non è così, per noi è al contrario. Tu mi ferisci e io posso reagire o perdonandoti o no, ma il mio perdono è una reazione a quello che tu fai. Dio non si reagisce a quello che noi facciamo, ma a quello che Lui è. Dio non ama perché è amore. Dio non esiste perché è l'esistenza. Non perdona perché Lui è il perdono. Non ha una scelta di perdonare o non perdonare. Sulla croce ha detto: tutto è finito, consumatum est, tutto è finito, siamo già perdonati. Quando andiamo a celebrare la confessione, andiamo a celebrare il perdono che il Signore ci ha già dato. Nel sacramento della riconciliazione noi riceviamo quello che il Signore ci ha dato. Quando tu apri il rubinotto, perché l'acqua esce? Perché? Non perché lo apri, perché c'è. Se lo apri e l'acqua non c'è, non esce niente. Il Gesù ci ha dato già questo perdono. Noi andiamo a ricevere quello che Lui ci ha già dato. Questa è la bellezza e la gioia. Infatti, quando il figlio prodigo ritorna al padre e gli chiede di perdonarlo, il padre non parla neanche con il figlio, parla con i servienti. Teresa de Lisieux, commentando questo, dice: perdonami con un bacio, perché il padre lo baciò. Il perdono era già nel suo cuore. Non è che Gesù decide di perdonarci lì. Riceviamo nel sacramento il perdono che ci è già stato dato. Questa è la bellezza, questo è l'amore. L'amore che scandalizza. Quando Simeone ha detto che Gesù sarà un scandalo, non soltanto per la persecuzione, perché l'amore vero ci scandalizza, perché l'amore vero in questo mondo lo troviamo raramente, carissimi miei. Ma chi incontra veramente Dio, chi fa un'esperienza di Lui, chi lo tocca, chi sa che Gesù è vero, ha fatto questa esperienza, sa che questo è vero. È lo Spirito Santo che ci dà questa convinzione. Sì, andiamo al sacramento della riconciliazione, andiamo di più, non di meno, perché vogliamo ricevere di più di quello che il Signore ci ha dato. Con gli ebrei, il Dio gli aveva detto tramite di Mosè che ogni giorno hanno bisogno della manna. La manna di oggi non vale per domani. È la stessa cosa. Il perdono di oggi non vale per domani. È lo stesso, ma lo riceviamo di nuovo. Fratelli miei, lo riceviamo di nuovo, anche se è lo stesso peccato. Non è mai lo stesso peccato, sapete? Questa è un'altra allusione che noi abbiamo. Diciamo: io faccio sempre gli stessi peccati. Non è vero. Sapete perché? L'azione può essere la stessa, ma tu non sei lo stesso. Vi ho detto ieri: o si va avanti o si va indietro, o si ama di più o si ama di meno. L'azione può essere la stessa del peccato, ma il nostro cuore non è lo stesso. Non è mai il peccato prima di essere un'azione, qualcosa del cuore. È lì che succede tutto. Come Samuele ha detto, Dio ha detto a Samuele su Davide: non guardare all'esterno, perché Dio guarda al cuore. Noi non facciamo mai lo stesso peccato, mai. Come dicevano i filosofi antichi greci, tu non puoi buttarti nello stesso fiume due volte, perché l'acqua cambia. Anche se fai lo stesso gesto, La realtà è la stessa. L'azione del peccato può essere lo stesso, ma io non sono lo stesso. Io sono meglio o meno meglio di ieri e di domani. Il peccato non è un'azione distaccata dal mio essere, come il perdono non è un'azione distaccata dall'essere di Dio. Questa è la bellezza. Il vero Dio incontra il vero me in quel momento. Altro che abbiamo bisogno di ricevere il sacramento della confessione, di non abusare la misericordia, perché non siamo lo stessi. Abbiamo bisogno di essere rinnovati ogni giorno, come dice il libro delle Lamentazioni, capitolo 3, riga 20. La misericordia di Dio è nuova ogni giorno, perché io sono nuovo ogni giorno. Ho bisogno di una nuova misericordia nella mia vita. E la misericordia di Dio non può essere mai esaurita, perché Dio stesso è Dio, non può essere mai esaurito. Queste cose non le possiamo capire pienamente 100% in questo mondo. È soltanto nell'intimità con Lui e nella vita eterna che possiamo percepire tutta questa bellezza. Poi lo sguardo di Gesù su Pietro è un sguardo personale. Il Vangelo non dice, Luca non dice, che Gesù ha guardato agli altri e si è fermato su Pietro. No, è uno sguardo personale. In questo momento Gesù, soltanto col suo sguardo, non con le sue parole, sta chiamando Pietro di nuovo a una relazione personale. Sapete, Pietro è la figura nel Vangelo che è più chiamato e richiamato. È chiamato la prima volta, è chiamato di nuovo dopo il suo rinnegamento, quando Gesù gli dice: mi ami, mi ami, mi ami. Conoscete quel testo? Immediatamente in quel testo Pietro dice: cosa succederà del discepolo amato? Tu seguimi, la terza volta. Ma qui c'è un'altra chiamata, che è senza parole, una chiamata soltanto con lo sguardo. Quattro volte Pietro è chiamato a avere una relazione personale con Gesù. Fratelli e sorelle, gli ultimi tre pontefici, tre papi, ci hanno tutti, Giovanni Paolo II, Benedetto, Francesco, ci hanno tutti ricordati quanto questo è essenziale nella nostra vita cristiana, di avere una relazione personale con Gesù. Ascoltate un po' entrambi i papi cosa hanno detto in questi ultimi anni. Cominciamo con Giovanni Paolo II, in una bellissima lettera apostolica. Se non l'avete mai letta, leggetela. Se avete letta, rileggetela. Del 6 gennaio 2001, nuovo millennio in Eunte, all'inizio del nuovo millennio. Lì Giovanni Paolo II scrisse: e non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della storia, fare risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo millennio? Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che di fronte alle grandi sfide del nostro tempo possa esserci una formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una persona, e la certezza che essa ci infonde: io sono con voi. Non si tratta allora di inventare un nuovo programma. Il programma c'è già, è quello di sempre, raccolto dal Vangelo nella viva tradizione. Esso si incentra in ultima analisi in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in Lui la vita della Trinità e trasformare con Lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. Questo programma di sempre è il nostro per il terzo millennio. Questo è il programma della Chiesa, di aiutare ogni persona a fare un'esperienza personale di Gesù prima di ogni legge morale. Noi non predichiamo una buona moralità, noi predichiamo una persona, incontrare Lui, fare un'esperienza viva di Gesù Cristo. Quelli che ti incontrano possono dire: questo ha incontrato Gesù nella sua vita. quelli che ti ascoltano, su chi, non di che cosa parliamo, su chi parliamo nella Chiesa, su di Lui. Papa Benedetto nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est, ha ribadito la stessa cosa. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo o situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso, oggi, per noi oggi, oggi, il suo incontro personale con Gesù Cristo, almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui. Questo sta al centro del nostro cammino, questo che sia al centro del rinnovamento di Pietro, non il suo rinnegamento, il suo peccato, ma questo sguardo personale del Signore su Pietro. Questo potrebbe essere lo spirito come noi facciamo la Via Crucis. Tante volte noi, quando facciamo la Via Crucis, come abbiamo fatto stasera molto bello, noi guardiamo a Cristo nell'immagine, ma forse dobbiamo fare qualche volta la Via Crucis vedendo che il Signore ci vede Lui in ogni stazione, come Lui mi vede, se come sono Pietro che vado attraverso la Via Crucis e vedo il Signore come mi guarda. Sicuramente tutti voi avete visto l'immagine della Divina Misericordia, sapete, Gesù misericordioso. Gesù ha detto a Santa Faustina: il mio sguardo da questa immagine è tale e quale al mio sguardo dalla croce. Qualche volta immagino che i raggi di Gesù, bianco e rosso, non escono dal cuore, ma dagli occhi. Immaginate così, tutta quella misericordia esce dagli occhi di Cristo. Anche quando facciamo l'adorazione eucaristica, noi guardiamo a Gesù. Ma perché anche forse stasera entriamo più nel suo sguardo su di noi? E lo sguardo emblepo fissa il suo sguardo su di noi come stiamo, non per giudicarci, ma per offrirci il perdono e la misericordia. Ma noi abbiamo bisogno anche di avere questo sguardo non soltanto da Cristo nella vita, abbiamo bisogno di avere questo sguardo di misericordia dalla Chiesa, cioè da noi, dagli altri, nella famiglia, dai nostri sacerdoti, genitori verso i figli, risposati uno verso l'altra, nonni verso i nipoti, di guardare con gli occhi della misericordia. Su questo San Francesco ha un bel testo che lui scrive a un provinciale, un ministro, ma lo possiamo fare un'applicazione ciascuno di noi. Ascoltate quello che San Francesco dice: e in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, servo suo e tuo. Se farai questo, e ciò che non ci sia mai, mai significa mai, alcun frate al mondo, significa alcun frate al mondo, che abbia peccato quanto poteva peccare, significa che quanto abbia peccato quanto poteva peccare, il quale dopo aver visto i tuoi occhi, se non torni via senza il tuo perdono misericordioso, se egli lo chiede. E se non chiedesse misericordia, chiedi tu a lui se vuole misericordia. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attirarlo al Signore e abbi sempre misericordia di tali frati. Ma bello questo testo di Francesco, eh? Qualcuno che ha veramente fatto esperienza dello sguardo di Gesù su di lui, chiede al provinciale, al leader, di avere questo sguardo, che l'altro che ha peccato può guardarti nell'occhio e non scappa con la vergogna. San Francesco parla esattamente della situazione di Pietro. Francesco dice: e se non ti chiede il perdono? Pietro non ha chiesto il perdono, è stato Gesù ad offrirgli perdono. come Francesco chiede anche al ministro provinciale di fare. Questo sguardo nella Chiesa, fratelli e sorelle, possiamo anche vederlo negli occhi della Vergine Maria, la Madre della Misericordia. Non so se sapete, avete mai sentito di Alphonse Ratisbon. Avete mai sentito? Alphonse Ratisbon era qui in Italia e lui stava in viaggio a Malta. Era un ebreo, una lunga storia con i cristiani, eccetera. Ma una volta prendeva in giro anche i suoi amici e suo fratello, eccetera. Si trovava con un amico cristiano che gli aveva dato la medaglia della Madonna Miracolosa a Roma, prima di venire a Malta. A Malta non è mai venuto poi. E si trovava lì perché l'amico doveva arrangiare un funerale. Ad un momento, questo che non credeva, gli apparse la Vergine Maria in questa chiesa che a Roma si chiama la Lourdes di Roma. Andate su internet, andate a vederla. Io quando sono a Roma vado sempre, mi fermo un momento di pregare lì. San Massimiliano Kolbe ha celebrato la sua prima messa proprio in quell'altare dove c'è questa apparizione della Madonna. Ma ascoltate, non ve leggo tutto perché è molto lunga, ma la parte più bella della sua testimonianza, come si è convertito questo. Parve che mi calasse innanzi come un velo. Tutta la chiesa si oscurò, tranne una sola cappella che raggiava di vivissimo splendore. E vidi sull'altare starsi in piedi, viva, grande, maestosa, bellissima, piena di misericordia, la Beatissima Vergine Maria, somigliante nel portamento, nell'atteggiamento, all'immagine impressa sul diritto della medaglia miracolosa della Concezione. A tal visto io caddi in ginocchio lato vero. Più volte tentai con forza di alzare gli occhi verso la Vergine, ma la reverenza e lo splendore mi li fece presto abbassare. Ciò però non impediva che io avessi evidenza di quell'apparizione. Potei astanto fissare lo sguardo nelle mani di Maria e vidi in esse l'espressione del perdono e della misericordia. Alla presenza della Santissima Vergine, sebbene non mi dicesse parole, io compresi a fondo l'orrore dello stato in cui ero, la bellezza della religione cattolica. In una parola, io capii tutto. Uscivo da una tomba, da un abisso di tenebre, ed ero vivo, perfettamente vivo, ma piangevo. Queste sono le lacrime di Pietro. Vedevo nel fondo dell'abisso le miserie estreme delle quali ero stato strappato da una misericordia infinita. Rabbrividivo alla vista di tutte le mie iniquità ed ero stupito, interrito, sprofondato in ammirazione e riconoscenza. Soltanto la presenza di Maria. Maria non gli parla questo, come Gesù non parla con Pietro. Lo sguardo di Maria, in cui ha visto veramente gli occhi misericordiosi, come preghiamo nella Salve Regina, è lo sguardo di Gesù. Dopo la sua conversione si è battezzato, fatto sacerdote, è andato in Terra Santa, fondato una comunità per il dialogo con gli ebrei, basata sugli studi biblici, che esiste ancora adesso. Vedete il Signore cosa può fare? È per questo che ha pianto. Poi, vedendo questo guardo di Gesù su di lui, Pietro, ha pianto. Il pianto è descritto come kleo nel greco. C'è un verbo usato con intensa emozione. Tante volte è usato anche sui morti, quando è morto per esempio Lazzaro, sia i giudei sia Marta e Maria, kleo, usano questo pianto. Ma questo pianto per Pietro, un pianto che è pieno di misericordia di Dio. Sì, può vedere come Alfonso di Lisbona il suo peccato, ma in quel momento poteva sperimentare nello stesso tempo la misericordia. Concludo con una espressione di San Efrem dalla Siria. Lui dice che chi piange questo pianto diventa bello. Pietro esce da questa casa bello, esce bello perché questo pianto lo purifica. Questo pianto, come dice la Chiesa ortodossa, il pentos, è un nuovo battesimo nel suo cuore. Pietro adesso è bello perché finalmente Pietro accetta la sua fragilità. Finalmente Pietro fa la più esperienza importante nel cristianesimo, si lascia che Gesù lo ama. Pietro faceva sempre questa fatica anche nel cenacolo: tu non mi lavi i piedi. Non sapeva lasciare Gesù che lo ami, voleva amare Gesù senza che lasciare che Gesù lo ama. Questa è la lezione più importante che Pietro aveva bisogno nella sua vita. Adesso è bello perché la sua proclamazione di fede, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ha un altro contenuto. Tu sei il Dio che mi ami, il Dio che mi perdoni. Adesso Pietro è bello perché sa che Dio lo ama nella sua fragilità. Adesso Pietro è bello perché può veramente fare quello che Gesù gli ha detto: quando ritorni vai e rafforzi i fratelli nella fede. Adesso è bello perché Pietro può rafforzare tutta la Chiesa da questo punto di vista, che Dio mi ama nella mia fragilità. Ascoltate quello che Pietro dice a tutti i cristiani nella sua prima lettera, capitolo 5, 10, 11. È il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi conferma, vi rafforzerà, vi darà solida fondamento. E lui la potenza nei secoli. Amen. Lui ha sperimentato questo Gesù mi ha ristabilito, mi ha confermato, mi ha rafforzato, mi ha dato un solido fondamento nella mia vita, anche se sono un peccatore, ma so che sono amato, non con la testa, ma con un'esperienza, una convinzione. Vi lascio, fratelli, con l'esortazione di Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, 5, 19, 20. E faccio miei, dal profondo del mio cuore, l'invito di Paolo in questo momento. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori per mezzo nostro e Dio stesso che vi supplica il tu nel suo nome: lasciatevi riconciliate a Dio. Lasciate che il Signore vi ama, lasciate che il Signore vi va belli e andate a fare bello questo mondo. Amen.